File 20, pagina 81. Il viaggio verso Mauthausen. Il 14 dicembre 1944 venne organizzato il trasporto denominato 111, il convoglio che avrebbe trasferito a Mauthausen gli otto di Monselice. I tedeschi avevano infatti numerato, con ordine maniacale, i trasporti dei deportati in ordine progressivo e scritto in un registro l'elenco dei prigionieri trasportati. Attraverso questo siamo in grado di ricostruire le tristi vicende di quei giorni. Su quel convoglio erano forse in 260, tutti accalcati, quasi si trattasse di bestie e non di esseri umani. Il viaggio, avvenuto in condizioni di estremo disagio, durò 5 lunghissimi giorni. Il 19 dicembre il treno si fermò alla stazione ferroviaria di Mauthausen. I prigionieri raggiunsero il lager a piedi, in mezzo alla neve, tremanti per la temperatura rigida. Camminarono per 5 chilometri in file ordinate, martoriati dalle percosse delle SS che li sorvegliavano. Infine si inerpicarono per una strada in salita e raggiunsero il campo di sterminio di Mauthausen. Nel lager di Mauthausen, dal 19 dicembre 1944 fino alla morte. Il campo di concentramento di Mauthausen è situato nei pressi di Perg, nell'Austria superiore. Attivo già durante la Prima Guerra Mondiale come campo di internamento per prigionieri di guerra, tra cui molti italiani, nell'agosto del 1938 fu allestito per servire come succursale del campo di Dachau e dal marzo 1939 fu istituito come lager autonomo, luogo di tortura e di sterminio, in cui fino al 1945 furono internate circa 335.000 persone. In questi campi concentrazionari, con sistematica e razionale pianificazione che prevedeva sia l'annientamento materiale, disastrose condizioni igienico-alimentari, disumane costrizioni al lavoro, deliberate torture fisiche, sia la sopraffazione psicologica, si mirava a cancellare identità, personalità e autonomia di milioni di persone. Lo sterminio di massa veniva poi programmato scientificamente con le camere a gas, le fosse comuni e i forni crematori. Fra i primi campi sorti in Germania vi furono quelli di Dachau, Buchenwald, Sachshausen, Flossenbürg, Ravensbrück, che fu un campo esclusivamente femminile, e quello di Auschwitz-Birkenau, forse il più tristemente famoso. Vi furono eliminati circa 4 milioni di persone, di cui oltre 1 milione di ebrei, dopo la conquista della Polonia. A partire dal 1942, in questi campi venne attuata la soluzione finale, che aveva come scopo l'annientamento fisico degli ebrei, vedi Shoah, ma che coinvolse anche altre razze considerate inferiori. A questo scopo furono attrezzati nuovi campi di sterminio ubicati in Polonia. Chełmno, già funzionante dal dicembre del 1941, Belzec, Sobibor, Treblinka. Coloro che non venivano eliminati al momento stesso dell'arrivo nei campi o che rientravano in particolari categorie di internati erano costretti a estenuanti lavori forzati. Oggi, nel campo di Mauthausen, eretto al luogo commemorativo delle vittime della Shoah, si trova un museo. All'ingresso del campo di concentramento, sulla destra, si estende una lunga muraglia, che ora è ribattezzata Muro del Pianto. Sotto di essa si allinearono Barzan, Bernardini, Dalla Vigna, Gagliardo, Girotto, Greggio, Rocca, Sartori, con coloro che avevano viaggiato nello stesso trasporto. Forse erano vicini, forse si potevano solo scorgere tra volti sconosciuti. Come accadeva a tutti i prigionieri, vennero sottoposti alle consuete umilianti procedure di ingresso. Dopo una doccia fredda, vennero depilati e disinfettati. Poi fu assegnato loro un nuovo numero di identificazione, nel seguente ordine: Barzan Luciano, 113-888, Bernardini Alfredo, 113-896, Dalla Vigna Enrico, 113-963, Gagliardo Tranquillo, 113-980, Girotto Luciano, 113-991, Greggio Dino, 113-992, Rocca Settimio, 114-088, Sartori Idelmino, 114-101. Alla fine, ad ognuno fu consegnata una leggera camiciola per coprirsi. Le divise tradizionali erano finite e furono sistemati nelle baracche. È a questo punto che gli otto di Monselice vennero divisi e mandati a lavorare in luoghi diversi. Alcuni, tra cui Barzan, Dalla Vigna, Bernardini e Rocca, si ritrovarono a Gusen. Altri, come Girotto e Greggio, finirono a Melk e a Ebensee. Da questi luoghi, dove si adoperavano in mansioni di fatica, avrebbero dovuto tornare a Mauthausen la sera, per dormire. Spesso però non accadeva. Nel frattempo si erano probabilmente persi di vista, ad eccezione forse dei tre che lavoravano a Gusen. Quando furono troppo malati per continuare a svolgere un lavoro, vennero abbandonati nel campo sanitario. Concepito come infermeria, si era poi trasformato in un luogo dove malati di ogni sorta venivano lasciati a morire, senza alcuna assistenza o supporto. Seppur ancora sani, deperivano fino al punto di non poter più essere sfruttati, venivano mandati a morire nelle camere a gas. La testimonianza di Franco Busetto in questo stesso volume ci descrive la vita dei prigionieri con stupefacente realismo. In questi crudeli modi trovarono la morte gli otto ragazzi di Monselice. Barzan Luciano si spense a Gusen il 29 marzo 1945. Bernardini Alfredo morì a Mauthausen il 13 marzo 1945. Dalla Vigna Enrico fu ucciso a Gusen il 3 febbraio 1945. Gagliardo Tranquillo morì a Mauthausen l'11 aprile 1945. Girotto Luciano morì a Melk il 21 febbraio 1945. Greggio Dino scomparve il 18 aprile 1945 a Ebensee. Rocca Settimio morì a Gusen il 3 febbraio 1945. Sartori Idelmino morì a Mauthausen il 20 aprile 1945. Un tragico finale per loro, colpevoli forse di aver sognato un'Italia libera e democratica. Spetta ora a noi far conoscere alle giovani generazioni il loro eroico coraggio, affinché simili prevaricazioni non abbiano a ripetersi mai più. Dalle nostre indagini sembra che non abbiano compiuto importanti azioni militari e forse i loro sogni di giovani ventenni si sono intrecciati nel peggiore dei modi con la cieca furia omicida promossa dalle ideologie di quel periodo storico. I processi del dopoguerra alla ricerca della verità. Con la fine della guerra iniziarono anche i processi per quanti avevano compiuto gravi reati durante il fascismo. Il primo a pagare con la vita fu il capitano della Guardia Nazionale Repubblicana di Monselice, Gaetano Meneghini, che fu fucilato dai partigiani a Piacenza d'Adige mentre cercava scampo nella fuga. Lo stesso podestà di Monselice, Bruno Barbieri, fu arrestato ad Abano Terme, come abbiamo indicato altrove. Il processo contro Giuseppe Zerbetto. Il principale responsabile dell'arresto dei 29 garibaldini, Giuseppe Zerbetto, fu arrestato il 29 aprile 1945 dai partigiani Erminio Pippa, Danilo Gialen ed Enrico Marco Longo. Costoro, durante il processo, accusarono, tra l'altro, lo stesso Zerbetto, nato a Monselice il 17 aprile 1909, di aver tentato di corromperli durante il suo trasferimento nella sede monselicense del CLN. La Corte straordinaria d'assise di Padova, in data 15 febbraio 1946, dopo aver sentito un gran numero di testimoni, condannò a 10 anni di reclusione Giuseppe Zerbetto, ritenendolo colpevole di collaborazione coi nazifascisti per aver, in quel di Monselice, favorito i disegni politici del nemico invasore, facendo il nome dei garibaldini che vennero arrestati e internati in Germania, alcuni dei quali deceduti in prigionia. In definitiva, secondo la sentenza, egli era il responsabile della morte degli 8 monselicensi deportati nei campi di sterminio tedeschi. Successivamente la Corte Superiore di Cassazione, con sentenza del 12 dicembre 1946, dichiarò estinto il reato in amnistia. Legge Togliatti. Pagina 83.